Disturbo della quiete pubblica. Idee, emozioni, esortazioni e suggerimenti per anime inclini alla passione. Un programma di Dani Coraucci.
Buongiorno a tutti, benvenuti all'ascolto di Disturbo della Quiete Pubblica, il programma dedicato alla passione che va in onda ogni sabato a partire dalle 14 qui dagli studi di Radio Città del Capo. Allora, io spero che voi sappiate oramai che ho sempre un ospite con me in studio e l'ospite di oggi, lo presento subito, è Domenico Lannutti.
Ciao,
ciao Domenico. Allora, lui mi ha proposto questa cosa molto affascinante a proposito della passione, la risata divina. E quindi Domenico Lannutti, comico, autore, attore, parlaci subito della risata divina.
La risata divina, l'ho preso il titolo da un libro di Aurobindo, che è un mistico orientale, che io definisco anche comico, perché è un titolo bellissimo, perché la passione, come nascono poi le passioni, la risata. Spesso mi sono chiesto cosa c'è dietro la risata quando noi ridiamo, e ho scoperto, vagando di qua e di là, che nel momento in cui l'uomo ride si attiva il settimo chakra, che è quello che ti mette in contatto con l'assoluto.
Allora, cominciamo a parlare della risata, però da un punto di vista molto serio,
sì,
mi sembra.
Sì, molto serio.
Quindi addirittura parliamo del cervello. Cosa succede nel cervello? Tu hai fatto degli studi a questo proposito.
Sì, sì, mi è incuriosito l'argomento facendo questo lavoro da anni. L'argomento è vastissimo. Possiamo partire da questo articolo che è venuto fuori sulla rivista Neuron nel 2001, dove uno scienziato notò che quando noi ridiamo e quando noi piangiamo, facendo la risonanza magnetica al cervello, si attiva la stessa area. È molto interessante questa cosa, no?
È anche inquietante, però.
È anche un po' inquietante, sì. E spesso abbiamo sentito dire che il comico è il tragico visto di spalle, ma possiamo anche dire il contrario, che il tragico è il comico visto di spalle, perché in realtà noi, quando ridiamo, l'esperienza del ridere è un momento, un attimo, secondo gli orientali, di illuminazione, perché cogliamo l'assurdità dell'esistenza. C'è un momento proprio di disidentificazione, c'è un'apertura verso l'assoluto. Infatti è compulsivo, è come un po' l'orgasmo o lo starnuto. Uno non può non ridere quando si trova di fronte.
Non può controllarlo.
No, non può controllarlo. E questo è bellissimo, è meraviglioso da una parte, può essere inquietante anche dall'altra. Io ho letto vari libri sull'argomento. E ci sono varie teorie sulla risata. Una di queste dice che l'uomo ha sviluppato la risata quando ha preso consapevolezza del fatto che noi un giorno moriamo. Cioè, dietro la risata c'è la paura della morte, un modo per esorcizzare la morte.
E quindi ancora si torna su temi seri.
Sì, un tema serio, poi, per carità. In realtà la vita, noi attraverso la risata sperimentiamo proprio il carattere paradossale della vita. La vita è un paradosso, si nasce, si vive e poi si muore, no? C'è una premessa accettabile, conseguenza pure questa accettabile, la conclusione è inaccettabile. Nessuno di noi vuole guardare a questa cosa, ma fondamentalmente poi è una cosa meravigliosa. Io poi posso dire che abbraccio molto questa teoria, perché secondo me è possibile che l'uomo abbia sviluppato la risata per esorcizzare la paura della morte. C'è una frase di un grande clown che dice che la risata è come il tergicristalli, non fa smettere di piovere, però aiuta a vedere meglio.
Sì, molto carina, in effetti.
Se mi sbaglio è di Pierre Bilan, non voglio commettere errori. Però la frase è veramente stupenda. Io invece vengo da una famiglia di contadini e venditori ambulanti, e mia nonna diceva sempre: ogni volta che uno ride toglie un chiodo dalla bara.
Sì. E quindi tu hai letto questo articolo che ti ha illuminato, però la tua passione è nata molto prima.
Certo, allora, è nata per gioco. Io, come dicevo prima, vengo appunto, sono abruzzese, sono trasferito a Bologna nel 90 e famiglia di contadini e venditori ambulanti, ho fatto un sacco di lavori in passato, sono stato imbarcato sulle navi, ho fatto il manovale, ho venduto spazi pubblicitari, ho persino lavorato in un cimitero.
Sì, posso chiederti che cos'era la tua occupazione?
Costruivamo cappelle.
Ah, beh, quindi insomma.
Ma cappelle vere, non quelle che costruiscono i politici molte volte. Allora, niente, io ero dislessico da bambino, ero balbuziente e mi mancava la R. E questa cosa qua mi creava un sacco di problemi. Allora poi al mercato con mio babbo, lui venditore di pulcini, mangime, e tacchini, volatili, anche frutta e verdura. Lì ho vinto un po' queste... Da solo poi ho curato un po' la dislessia, anche la balbuzia. E al mercato ero costretto a urlare, a parlare. Poi famiglia di strilloni, anche mio nonno venditore ambulante, mio bisnonno venditore ambulante. E quindi poi da grande mi sono iscritto, prima ho fatto un percorso, mi sono iscritto al nautico, volevo navigare, volevo aspirante capitano di lungo corso della Marina Mercantile. In realtà il mio sogno era fare il pirata.
Pirata.
Vedevo sempre Sandokan da bambino, e leggevo i fumetti, mi piaceva, ero affascinato da... Poi da grande, vabbè, niente... Le cose cambiano, sono iscritto al nautico, ho navigato 3 mesi, poi mi sono iscritto all'università, volevo fare il commissario di bordo sulle navi da crociera però. E poi da lì invece niente, Bologna mi ha portato altrove, dopo i primi anni di università. E per gioco nel 95 mi sono iscritto a una scuola di teatro qui a Bologna, diretta da Nino Campisi, che allora dirigeva la scuola del teatro Deon. E dopo io vivevo con dei ragazzi che studiavano il DAMS, appassionati di cinema, Caterina Frongia e Montesu Alessandro, che mi portavano sempre a Lumière a vedere film, sono stato sempre appassionato di cinema. E giravamo dei corti in casa, così amatoriali, e loro mi dicevano: devo fare un corso di teatro. E così per gioco sono finito poi alla scuola di Nino, e dopo 2 mesi sono finito nella bisbetica domata di Shakespeare con Guido Ferrarini. Lui mi ha scoperto, devo dire la verità, perché lui mi disse: tu hai un comico dentro e non lo sai, e mi diede una parte comica all'interno di questo spettacolo. Per me era un'esperienza nuovissima, non ho mai fatto esperienze di questo tipo in vita mia. E praticamente da lì è nata piano piano la passione, perché sono stato 2 anni poi dentro il Deon. Poi sono entrato a far parte di un trio di cabaret con Maurizio Corrado e Dario Zanotti, Zorro è tornato, all'interno del Bologna Sogna. Da lì poi sono finito nella compagnia, ho conosciuto Bruno Nataloni con cui condivido ancora il palco, compagno d'avventure, abbiamo fatto un sacco di abbiamo creato un duo praticamente, un duo comico. E poi sono andato a far parte della compagnia dell'Ignorri con Bruno, Rita Pelusio, Corrado Nuzzi e Natalino Balasso. E poi ho scritto il mio primo spettacolo, Riflessioni di un uomo che non fa niente e non vorrebbe fare neanche quello. Poi è venuto il secondo, Quando non c'è più scampo ci mangiamo la seppia, e così tante altre cose, eccetera eccetera. Però la passione è nata proprio per caso, perché io mi sono appassionato del comico a 26 anni, ho capito che questa cosa qua mi piaceva, mi divertiva, ho iniziato a studiarlo in tutti i modi possibili e immaginabili.
Ok, allora io ho chiesto, come sempre, al mio ospite di portare della musica. Una delle sue passioni è Vinicio Capossela, giusto? Quindi adesso vi facciamo ascoltare un brano, poi ricominciamo a parlare magari della risata e quindi ricominciamo con qualcosa di serio per poi tornare alle nostre passioni più divertenti. Allora, vi sarete accorti che in effetti il Vinicio Capossela era in versione un po' inedita. Noi lo conosciamo sempre molto dolce, invece abbiamo messo forse l'unico brano rumoroso della sua produzione, forse. Comunque il CD era quello dal vivo.
Sì, Proteggimi ovunque.
Ecco, però dopo insomma torniamo a un Vinicio Capossela doc, diciamo, e torniamo anche allora a parlare della risata, perché mi incuriosisce questo aspetto così un po' serioso che poi tu hai approfondito molto.
Ma che poi non è così tanto serioso, in realtà io dico sempre che quando uno assiste a uno spettacolo comico, no? Nel momento in cui, come dicevo prima, quando uno ride, si crea una sorta di cortocircuito nel nostro cervello. Perché noi ridiamo? Ridiamo quando ci troviamo di fronte a un evento, un qualcosa che ci sorprende, che noi non ci aspettiamo. Da il bambino, partiamo dal bambino, quando nasce in uno stato di beatitudine, no? Fino ai 3 anni non ha un io, non ha un'identità. Infatti se noi vediamo un bambino, fino ai 3 anni non dice mai io, parla dice, non so, Giovanni ha fatto questo, Domenico ha fatto questo, no? Poi dai 3 anni in poi comincia a parlare, dice io, perché si sviluppa appunto l'io, l'identità, questo almeno quello che ho letto sui libri, e impara tutto un sistema di regole, di convenzioni che gli vengono dettate dalla società, dagli insegnanti, dai genitori, e comincia a catalogare le cose, dice questa cosa dovrebbe andare in questo modo o in quest'altro modo, poi cresce e queste regole se le porta dietro. Il comico in realtà che cos'è? Il comico ti fa vedere, appunto come dicevo prima, l'assurdità della vita, perché poi per quante regole noi possiamo dare, per quante leggi possiamo scrivere, la vita, l'uomo è sempre alla ricerca della perfezione, ma la normalità è l'imperfezione.
Infatti.
E il comico ti fa prendere consapevolezza di questa cosa e ti fa accettare l'imperfezione e ti fa ridere poi dei tuoi errori, delle assurdità che ti circondano, se noi ci guardiamo
o delle
intorno.
Tue difficoltà, insomma.
Sì, se poi infatti il comico da dove trae ispirazione? Dalla vita quotidiana, no? Dalle cose che accadono tutti i giorni. Io ad esempio faccio sempre uno dei personaggi, il dottor Mimmo, che è un consulente matrimoniale e sessuale, no? Parlo della coppia, con 3 convivenze alle spalle, un po' di cose le ho imparate, e la gente si riconosce molto in quello che dico e ride molte volte alla fine dello spettacolo, vengono lì, magari ci sono delle coppie che hanno bisticciato il pomeriggio e la sera poi ridono della banalità o delle banalità per cui hanno bisticciato e tutto torna alla normalità.
E quindi, visto che hai introdotto questo argomento, i tuoi personaggi, allora uno è questo e poi? Che cosa c'è?
Io fondamentalmente lavoro con, diciamo, con la mia maschera individuale comico, quello che sono io. Poi c'è il dottor Mimmo, c'è il mago della Maiella, il mago che tiene lontano la Iella, che tu hai visto.
Sì, infatti, è bellissimo. Io...
Il mago della Maiella appunto viene da questa montagna abruzzese, la Maiella, provincia di Chieti, il suo motto è Chieti e ti sarà dato. Il mago della Maiella dietro la porta non c'ha un ferro di cavallo, c'ha un cavallo di ferro. Il mago della Maiella non si limita a leggerti la mano, te la legge, te la sottolinea, te la fotocopia e poi ti rilega il libro dal titolo Il manoscritto. Il mago della Maiella non si limita a metterti in contatto con lo spirito guida, ti mette in contatto anche con lo spirito parcheggio, perché lo spirito guida ti guida. Ma poi chi ti parcheggia?
E quindi tu fai anche delle magie, però?
Sì, frequento il club magico da qualche anno. Sono, diciamo, è un mago un po' ciarlatano. I maghi, conosco dei maghi molto molto bravi. Io diciamo che faccio le cose più semplici, più elementari. Però la cosa che mi diverte di più è lavorare con quello che sono io, poi con la mia maschera individuale, con Domenico Lannutti che va in giro, vede le assurdità della vita e ci scrive delle battute sopra. Ad esempio, possiamo fare così, no? Problema del parcheggio, questa cosa mi piace tantissimo. Di fronte a casa mia ci sono sempre problemi di parcheggio. Qualche giorno fa vado per prendere la macchina, c'era un gippone gigantesco che mi impediva l'uscita. Che faccio? Aspetto. Dopo 1 ora e 3 quarti arriva il proprietario del gippone, una gnoccona spaventosa con 2 seni enormi accompagnata dal suo cane. Che cosa le dici? Bel cane. È un labrador ed è incinta. Però, lo sai che i cani quando fanno l'amore rimangono incastrati. Questo è dovuto all'ingrossamento della base del pene del maschio chiamato bulbo, e per un periodo di tempo imprecisato il maschio non riesce ad uscire. Questo per dirle che lei ha parcheggiato la cazzo di cane. Siamo in fascia protetta, si può dire?
Si può dire, perché comunque... E quindi i tuoi personaggi, e mi dicevi anche che però fai non solo spettacoli.
Sì, insegno anche. Insegno a Torino in una sorta di università per lo spettacolo, l'atelier fisico di Filippo Radice. Scuola bellissima, triennale, e diciamo che lui è un insegnante lecocchiano. Ha creato questo centro a Torino dove, oltre a studiare le materie classiche che si studiano in qualsiasi altra scuola di teatro, ci sono una serie di materie che tra le più diverse, dalla scrittura comica, la magia comica, l'acrobatica, arti circensi, diciamo tutte quelle discipline che vengono praticate nel nuovo circo, quello senza animali, stile Cirque du Soleil, ecco.
Sì.
È una bella gabbia di matti, e per chiunque fosse interessato, ATF, facciamo un po' di pubblicità a Filippo, che è stato anche mio insegnante, Torino.
Bene, allora adesso ascoltiamo un altro po' di musica. Abbiamo il Vinicio Capossela dolce.
Quello che piace a Deni.
Ancora proteggi la gratitudine. grazia del mio cuore. Adesso e per quando tornerà nel tempo, il tempo di partire, il tempo di restare, il tempo di abbracciare, il tempo di lasciare, in ricchezza e in fortuna, in pena e in povertà, nella gioia e nel clamore, nel lutto e nel dolore, nel freddo e nel sole, nel sogno e nel rumore. Ovunque proteggi la grazia del mio cuore, ovunque proteggi la grazia del tuo cuore.
Allora, volevo chiedere a Domenico, vi ricordo che in studio con me oggi a Disturbo della Quiete Pubblica c'è Domenico Lannutti, comico eccezionale, sono molto contenta che sia qui con noi. E, come nasce la tua ispirazione?
Dalla vita di tutti i giorni, dalla vita quotidiana.
Sì, avevano detto prima dalla quotidianità,
sì.
Ma cioè, non so, appunto...
Allora io ho questa idea del comico, ma di tutti quelli che bene o male praticano arte, tra virgolette, perché molte volte il comico viene messo tra le arti minori. Secondo me... comico è uno psicotico che parla dei nevrotici. Deve avere orecchie più grandi, naso più grande, tutti i sensi più grandi. Poi deve avere il sesto senso e il settimo senso, che è il senso della meraviglia. Cioè, la cosa che mi colpisce quando vado in giro, quando un artista, un pittore, scultore, cantante, attore, comico, riesce a farmi vedere l'invisibile, riesce a farmi vedere una cosa che riesce a farmi sentire il profumo di un fiore che non ho mai sentito, o a farmi sentire un sapore che non ho mai sentito. Magari sono passato in quel posto tante volte e quella cosa non l'avevo mai notata. Cioè, l'arte è proprio di far vedere l'invisibile, alla fine è questo che ci affascina,
e quindi scatenare la meraviglia.
E poi secondo me è molto importante la crisi. Io sono un sostenitore della crisi, sono a favore della crisi.
Cioè, la crisi, dici, esistenziale?
A tutti i livelli.
A tutti i livelli.
Cioè,
crisi di coppia.
Un giorno un artista cinese mi ha fatto notare che per i cinesi la crisi viene rappresentata da una sorta di ideogramma dove ci sono due elementi. Da una parte c'è l'opportunità e dall'altra parte c'è il pericolo. Dipende da te se vuoi vedere il pericolo oppure l'opportunità. Mi piace proprio il concetto di crisi come crisalide. La crisalide che per il bruco è la tomba, per la farfalla è la culla. Allora dipende da noi che cosa vogliamo vedere, e il comico ci aiuta a vedere sempre la culla, no? A vedere sempre l'opportunità.
L'opportunità,
certo,
esatto.
Certo. E quindi la crisi per me, se non c'è, uno se la deve creare. Se la deve creare perché c'hai la spinta, ma a tutti i livelli. so, può capitare, no? Mi è capitato di tornare a casa la sera, dopo qualche anno di convivenza, di trovare un biglietto con su scritto: scusa se ti lascio, ma non mi sento soddisfatta sessualmente, specialmente da te. Era scappata.
Solo specialmente.
Era scappata con il mio migliore amico, e c'era un biglietto anche del mio migliore amico, e diceva: meglio con me che con un altro bastardo. Mia nonna abruzzese me lo dice sempre: Domenico, ricordati che a un gallo basta una gallina, ad una gallina non bastano 12 galli, ogni compagnia vanta un cornuto, se ti guardi intorno e non lo vedi, quel cornuto sei tu.
La nonna saggia.
La nonna saggia, perché poi alla fine uno trae ispirazione dalla vita di tutti i giorni. Io sono stato gordificato più volte e alla fine ci ho scritto delle battute sopra, che è la cosa più bella, riderci sopra, bisogna ridere di tutto e di tutti. La vita è così, se siamo lì a... Io perlomeno sono un entusiasta, sono una persona propositiva, mi piace.
Eh beh sì, comunque chi ha la meraviglia dentro, diciamo, ha sempre questo entusiasmo, no? Che
sì, si... sì, un cacciatore di meraviglia, un ricercatore di meraviglia. Trovare la meraviglia in tutto, ma anche nelle cose brutte, che molte volte sono brutte, ma alla fine... brutto e bello, no? Io dico sempre che l'esperienza dello spettacolo, no? È un rito lo spettacolo. Il comico celebra l'armonia delle imperfezioni. Qualcuno ha detto che la bellezza è l'armonia della perfezione. Il comico celebra l'armonia dell'imperfezione, parla di imperfezione. Quando uno assiste a uno spettacolo comico, ride continuamente, e quando noi ridiamo è come se morissimo e rinascessimo continuamente. Quindi assistere a uno spettacolo comico è come assistere a una carneficina, praticamente.
Però
è una sorta di messa
non
della
lo
bellezza.
Sapevate, ma è così.
È una sorta di messa della bellezza, secondo me, perché... Allora io direi alle persone: non scambiate un segno di pace durante il rito, ma scambiate una risata di pace, perché la risata poi acchieta tutto, porta tutto a un altro livello.
E quindi, allora, tu hai parlato dei tuoi spettacoli, dei tuoi corsi, seminari che fai.
Allora, gli spettacoli che porto in giro, uno è quando non c'è più scambio ci mangiamo la seppia, e l'altro... e invece Comichesque, che porto in giro con la con mia dolce metà, Gabi Corbo, che è un'acrobata di fama internazionale, e abbiamo messo questo spettacolo con il Mago della Maiella, dove fondiamo comicità, magia, acrobazia e follia. E siamo due moderni ciarlatani, ecco. Una nuova produzione, sto portando in giro, ci stiamo divertendo tantissimo. E poi anche con Bruno Ataloni continuo la mia collaborazione, amico fratello da una vita, col Crazy Show, quando ce lo richiedono portiamo anche quello in giro, diciamo che siamo impegnati un po' in vari versanti, e a quindi, spacciare ignoranza in giro per l'Italia.
Sì. E quindi dicevo, tu hai questa, insomma, però hai avuto anche esperienza di attore.
Sì.
E poi anche numerosi riconoscimenti.
Sì, sì, vabbè, diciamo la cosa più bella, più carina che ho fatto è stato Buongiorno, questo cortometraggio.
Questo cortometraggio lo vidi anch'io diverso tempo fa, e è una storia in effetti così,
sì.
ti rimane impressa. Cioè,
abbiamo vinto più di 80 premi.
E mi dici, uno dei cortometraggi più premiati in assoluto.
Sì, della storia del cinema del corto italiano, produzione Beca Film, Meloprino regista, produttore Francesco Pappalardo, due carissimi amici. E adesso uno è a Roma, l'altro è a Parigi.
Quindi si può vedere, cioè il cortometraggio quanto dura?
5 minuti,
ecco,
su YouTube.
Ecco, esatto,
Buongiorno.
Magari diamo un po' di informazioni ai nostri ascoltatori, così se vogliono vedere.
Oppure sul sito www.domenicolannutti.net si può guardare anche lì.
Quindi hai fatto il cortometraggio, poi mi dicevi...
Ma sì, ho avuto anche qualche altro riconoscimento, ho vinto qualche altro concorso in passato. Mi sento imbarazzato. Sul mio curriculum però... potete vedere.
Allora, tu sei spesso in giro, sì, con i tuoi spettacoli.
Sì, piazze, teatri, convention, cene aziendali, bettole, di tutto.
Dov'è che ti senti più a tuo agio?
Sinceramente, in teatro, cosa bellissimo, il teatro è sempre magico. Quando sei sulle tavole di legno con il sipario che si apre e si chiude, non voglio citare adesso Albertazzi, Albertazzi diceva che il teatro è un po' come un grande utero materno, no? Dove tutti quanti noi ci sentiamo a nostro agio. È vera questa cosa, però mi piace anche la piazza, mi piace la gente, mi piace. Adesso in estiva abbiamo un sacco di serate nelle piazze, nei borghetti, anche qualche festival di artisti di strada. È bello. Io penso, ci tengo a dire questa cosa qua, che il comico, l'attore, deve essere una sorta di sciamano moderno, una sorta di strumento tra le energie del cosmo e le persone che ti stanno di fronte, e deve celebrare un po' il rito della vita.
Sciamano quindi che guarisce
attraverso la risata.
Sì.
il balsamo più divertente che ci sia.
Però mi dicevi prima, a proposito della risata, che ci sono cinque tipi.
Sì, è stato fatto uno studio sui vari tipi di risate. Noi ridiamo in cinque modi diversi. C'è una risata legata alla sorpresa. Faccio un esempio.
Sì.
Il cortocircuito che si genera. Racconto una barzelletta. C'è uno che torna a casa e è ossessionato dalle corna. Torna a casa, va dalla moglie e gli dice: tu mi stai tradendo, tu mi stai tradendo. E lei dice: dove? Non c'è nessuno. Lui va in bagno, non c'è nessuno. In cucina, non c'è nessuno. A un certo punto si affaccia alla finestra e vede uno aggrappato al balcone. Va in cucina, prende il frigo, esce sul balcone e glielo lancia addosso. Passa un tassista nel mentre sotto casa. Il frigo con la persona, cadono sul taxi, muore il tassista e muore anche lui. Finiscono tutti in paradiso. Arrivano lì, io stavo guidando il taxi, a un certo punto mi è caduto uno con il frigo addosso e sono morto. Io stavo pulendo i vetri, sono scivolato, per miracolo mi sono attaccato al balcone del piano di sotto, poi è arrivato un pazzo e mi ha lanciato il frigo addosso. E tu? Io sono entrato dentro il frigo, poi non lo so che cosa sia successo. Questa è una risata legata alla sorpresa. Oppure ci può essere una risata di riconoscimento, quando noi ci riconosciamo in qualche situazione. Allora noi ridiamo perché riconosciamo qualcosa che abbiamo visto, vissuto, ad esempio nella coppia, no? So, per dirne una così buttata lì, a volte le donne si chiedono se è vero che l'uomo pensa sempre solo al sesso, così come si dice. Sì,
è vero.
E anche di più. La donna ragiona con il cuore, l'uomo ragiona con la testa del pisello. La donna pensa al sesso una volta al giorno, anche l'uomo pensa al sesso una volta al giorno, solo che questo pensiero dura per 24 ore. Se il cervello dell'uomo avesse il viva voce, noi sentiremmo continuamente la parola gnocca, gnocca, gnocca. Se il cervello della donna avesse il viva voce, noi sentiremmo continuamente la frase: a che cosa starà pensando? A che cosa? Alla gnocca, cosa che stia pensando? E così possiamo andare avanti. Ma nella coppia, quando uno vede uno spettacolo, tipo, quindi scatta la risata di riconoscimento, ci riconosciamo in una situazione, no? Poi c'è la risata legata a la risata di potere, viene chiamata. Tutte quelle barzellette sul nord, il sud, sui genovesi, sui neri, i bianchi, sull'alto, il basso, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che si riconosce superiore all'altro, questa è una risata un po' più cattiva, no? Un po' più. Poi c'è la risata invece legata al turpiloquio. La risata quando noi sentiamo qualcuno dire un sacco di parolacce, ci sono dei comici che basano la loro comicità sul turpiloquio, ma. E poi c'è quella legata all'assurdo, che è quella che io preferisco. quando tu ti trovi di fronte a una situazione assurda e ti viene da ridere. Dici, non è possibile, è successo a me.
È la famosa duplice scelta, opportunità oppure
certo.
difficoltà.
E ci troviamo continuamente noi di fronte all'assurdità della vita, no? A me mi affascino, rimango lì a osservarla, a scrutarle.
Allora volevo chiederti, i tuoi maestri, c'è un maestro della risata che ti ha particolarmente colpito, illuminato?
Ah, io sono tanti, il grande Totò, più grande secondo me di tutti i tempi, Chaplin, i Monty Python. Monty Python sono assolutamente geniali, io non mi stancherò mai di riguardarli, fratelli Marx, Buster Keaton, grandioso, geniale, ma poi possiamo andare avanti all'infinito, però i grandi insegnanti poi sono... Cioè, parliamo di Buster Keaton, ma al bar trovi degli insegnanti di comicità incredibili. Mia nonna a me ha insegnato tutto.
Come grande... si chiamava la nonna, visto che l'abbiamo citata?
Angiolina. Lei dispensava massime continuamente. E anche la mia bisnonna, a dire la verità. Diceva Domenico, vedi, la cosa... più importante nella vita sono i soldi. Fa come, nonna? Sì, fa, perché i soldi non danno la felicità, danno proprio la gioia, la contentezza. Nonna, ma non è più importante la salute? Fa, sì, però ricordati che la salute senza soldi è già una mezza malattia. E diceva sempre Domenico, se divento ricca mi compro una villa con due piscine, una piena e una vuota. Nonna, che cosa ci fai con quella vuota? Per quando non voglio fare il bagno. Se divento ricca voglio passare il resto della mia vita in paesi caldi, ogni anno 6 mesi a Tahiti, 6 mesi in California e 6 mesi in Australia. Nonna, ma sono 18 mesi, hai visto che cosa si può fare con i soldi?
Allora adesso invece abbandoniamo Vinicio Capossela e Domenico ha scelto un autore che ama molto.
Ascolto molto in macchina, sì.
Sì, se vuoi...
Chopin.
Allora adesso vi facciamo sentire una sonata di Chopin.
lasciare il pubblico con una massima. Ricordati che se stai correndo su un cavallo e sei inseguito da un ippopotamo, da un elicottero e da un disco volante, prima di scendere dal cavallo, accertati che la giostra si sia fermata. E poi ne volevo dire un'altra come consiglio, una massima di Lao Tse. Io me lo porto, mi porto dietro questa massima da tanti anni. È una sorta di massima delle massime. Appena ti fabbrico un pensiero, ridici sopra.
Allora, con questo, questa ispirazione totale, sì, abbiamo concluso la puntata di oggi. Io ringrazio Domenico Lannutti per essere stato qui con noi. Ricordiamo allora il tuo sito, magari.
Sì.
Così se...
Ma facciamo un po' di pubblicità.
Sì,
www.domenicolannutti, con due N e due T. Lannutti L come il Livorno iniziale, perché spesso
.net.
Se chiunque volesse informazioni, io sono a disposizione.
Ok, quindi ringraziamo, io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con la passione,
anche
sempre...
se qualcuno mi vuole insultare, mi può insultare, non c'è problema.
Allora, con la passione abbiamo avuto oggi appunto il nostro ospite Domenico Lannutti e l'appuntamento sabato prossimo con Disturbo della Quiete Pubblica. Ciao a tutti da Dani Coraucci.